Modem.
Oddio, vieni a salvarmi.
Veramente non ho vergogna a dirlo, ho pianto perché quando mi hanno detto che tutto si chiude perché questa situazione esige questa chiusura, mi sembrava che qualche cosa si fosse rotto.
Il vescovo subito ci ha detto: guardate, da ora non avrete più la Santa Messa. E io ho risposto: eccellenza, come facciamo? E lui ha detto: beh, la seguite sulla televisione. E io ho risposto: ma non ce l'abbiamo. E lui ha fatto: e ve la procurate.
Sono convinto che l'uomo non sia solo un agglomerato di cellule, solo un fisico, solo un corpo. C'è anche una dimensione invisibile che fa vibrare un po' quelle corde interiori che noi chiamiamo in modo più ampio e più rispettoso la spiritualità.
La vita quotidiana in un periodo anche burrascoso come quello attuale di chi ha fatto una scelta, di chi ha deciso di dedicare la propria esistenza a Dio. Ben ritrovati da Nicola Luend e da Roberto Porta in regia. Sono voci che ritroveremo in un reportage che vi proporremo fra breve. Per tutti il Covid-19 ha comunque comportato e sta comportando grandi cambiamenti nella regolarità e nelle abitudini quotidiane, siano esse professionali, individuali, familiari. E non sono da meno i religiosi, abituati, almeno alcuni di loro, a essere in stretto contatto con la gente, con i fedeli, a tastarne il polso, a fungere in certi casi anche da punto di riferimento. Ora lo sappiamo, questo rapporto è in fase di ridefinizione, pensando ad esempio che l'emergenza sanitaria impedisce di fatto la celebrazione delle messe e di altre pratiche liturgiche. Sentiremo dunque l'esperienza di religiosi di ambiti differenti alle prese a loro modo con il coronavirus. Ma prima di tutto ciò, prima di lanciare l'ascolto del reportage, do il benvenuto a Markus Krink, professore di filosofia moderna e di etica sociale alla Facoltà di Teologia di Lugano. Ben arrivato, professore.
Buongiorno a tutti.
Professore, dunque, ci sono, secondo il suo punto di vista, solo punti negativi oppure, come si dice spesso in questi momenti, esistono anche delle opportunità in ambito anche religioso? In altre parole, quanto una crisi di questa portata, con i mutamenti che sta provocando, con la distanza a cui sta obbligando proprio i sacerdoti e i fedeli, può essere salutare per la Chiesa e quanto, al contrario, rischia di allargare il fossato fra fedeli e Chiesa?
Questa è una bella domanda, anche abbastanza complessa. Innanzitutto, la stessa Chiesa in questi giorni, in queste settimane, mesi, sta dimostrando che cerca a tutti i costi di vedere questo momento anche come occasione. Ovviamente ci sono molti vescovi, preti, religiosi che continuano a stare vicini ai fedeli. Ci sono molti modi che si stanno sperimentando di nuovo adesso per comunque realizzare delle ritualità religiose, per far riflettere le persone sulle proprie vite. La vera occasione forse è che la gente, che le persone, che gli stessi fedeli e anche non fedeli si trovano davanti a delle domande esistenziali della vita, e forse ci sarà un qualche ritorno alla fede, perché questo momento ci fa capire che nella vita non c'è tutto, proprio la frenesia di tutti i giorni, la quotidianità, l'economia, determinati imperativi della nostra società. Magari torniamo un pochettino più all'essenziale, e lì la Chiesa ha sempre avuto il suo ruolo centrale. Mi lasci forse aggiungere, certo, una dimensione, perché c'è anche un'occasione ecumenica che vedo in questo momento, no? Pochi giorni fa i musulmani hanno iniziato il loro Ramadan nelle stesse condizioni. Magari anche i fedeli tra le varie confessioni iniziano in qualche modo anche a trovarsi più vicini di quanto stavano magari prima.
Anche perché appunto il minimo comune denominatore in questo momento, la pandemia, è trasversale, è globale e colpisce proprio tutti. Beh, essere sacerdoti significa anche essere dunque a contatto con le persone. Lei stesso ne faceva accenno, quindi la celebrazione ad esempio della messa oppure di anche di altri atti liturgici. Beh, sappiamo che questo non è possibile attualmente, sappiamo pure che, pensiamo all'Italia ma anche in Svizzera, ci sono delle pressioni verso le autorità sanitarie e politiche affinché le chiese vengano a tutti gli effetti riaperte proprio per un simili celebrazione. Secondo lei, adesso molto concretamente, quanto è problematico non avere ancora una data di riapertura? L'ha detto anche lei, poi ci sono altre maniere di avvicinarsi ai fedeli, però è un'altra cosa vederli direttamente.
Sono assolutamente d'accordo, è anche un tema molto caldo in questi giorni proprio, sappiamo, no? Allora la Chiesa, e voglio sottolineare questo, ha dimostrato subito una grande responsabilità già a partire dall'inizio marzo, e lo deve fare perché è una delle istituzioni in questa società che ha un grande influsso sulla popolazione e quindi è chiamata a una responsabilità in quanto istituzione. Dall'altro lato però la libertà religiosa, la realizzazione dei momenti religiosi che si possono realizzare in pieno solo in comunità, questa è una dimensione assolutamente importante. Non si tratta semplicemente di dire va bene, aprono i negozi e perché... E quindi vogliamo che aprano anche le chiese. Aprire le chiese, tornare a una ritualità religiosa è qualcosa che va più in profondità che semplicemente riaprire negozi. Forse questa è una dimensione che si sta svegliando in questi giorni. La gente sente che quando la politica vuole regolare tutto e quindi intervenire anche nella dimensione religiosa, qui c'è in ballo qualcosa della nostra libertà, perché appunto la religione realizza qualcosa, una dimensione di libertà che è più profonda rispetto alle libertà, diciamo, anche quotidiane.
Professore, c'è poi l'eterno dilemma con cui si confronta il credente, cioè colui che crede proprio in Dio, nell'esistenza di Dio, e che si chiede ma com'è possibile allora che tutto ciò possa avvenire se esiste davvero un Dio? Questo vale per i drammi personali, che ne so, una persona che perde un caro per una malattia, ma esiste anche per una situazione collettiva come la pandemia. In questo senso i sacerdoti hanno un ruolo importante.
Sì, assolutamente sì, la domanda è legittimissima, è una domanda che emerge sempre in momenti cruciali, tragici della vita individuale ma anche sociale. Non è stato senza significato che la Pasqua, Venerdì Santo, Domenica di Risurrezione, è caduta proprio in mezzo a questa crisi, a questa pandemia. Perché? Perché il Dio cristiano dice che sta vicino ai fedeli nei momenti difficili, nei momenti esistenzialmente quasi direi tragici, sta con noi e poi però ci porta anche alla salvezza. Quindi questa è una speranza che va oltre la semplice domanda ma Dio è assente, dove sta Dio adesso? Dio è con noi e ci salverà, un messaggio fortissimo in questi giorni.
Le chiedo di stare con noi e di ascoltare questo reportage. Andiamo allora sul terreno, andiamo a seguire l'esperienza di quattro rappresentanti della Chiesa. Sono Don Carmelo Andreatta, parroco della Chiesa di Sant'Antonio di Locarno, la pastora riformata della Val Bregaglia Simona Rauch, frate Michele Ravetta, esperto di cure palliative, e infine madre Sofia del monastero di clausura di Santa Maria a Claro. In nome del Covid e dello spirito umano, è il titolo del reportage a cura di Daniel Bilenco e Marco Polina.
Pronto?
Don Carmelo Andreatta?
Ah, ecco, sì, è arrivato.
Buonasera, guardi, sono qua a Locarno e sono nella via Castelrotto, al centro Sant'Antonio. Entro lì, al posteggio?
Sì. Certo, certo.
Ok, allora ci vediamo subito, grazie.
Ecco, d'accordo.
Eccola.
Ma guarda, allora non dobbiamo darci la mano?
Facciamo un'altra volta la mano.
Ecco.
È che io sono sempre stato alla ricerca di Dio. Sono nato certo in una famiglia cattolica, non famiglia baciapile, non ho proprio molto, come dire, concreta, quindi... poche storie, insomma. Però arrivano quei momenti, 14-15 anni, dove tu dici, ma io voglio vedere Dio, questo è il punto. Ma non lo dicevo come sfida, no? E dico, Signore, se tu ci sei, fatti vedere. Io desidero. Ed era una preghiera che io sempre, la sera, prima di addormentarmi, facevo. parte che facevo delle grandi chiacchierate col Signore, no? E poi improvvisamente incontro due giovani che continuamente mi invitavano ad un incontro giovanile. E questo incontro era a Milano, mi ricordo, negli anni 74, anno 74, sì. Quell'incontro per me è stato una manifestazione di qualcosa di nuovissimo, perché alla fine sono rimasto atterrito. Ho detto, oh mamma, qui c'è qualcosa che non avevo mai sperimentato nella mia vita. E lì ho cominciato una vita totalmente nuova. Lì, alla fine, questa vita dentro di me ha cominciato a crescere così tanto che per me era diventato un bisogno andare a messa, un bisogno pregare, un bisogno andare a confessare. Non dovevo neanche domandarmi, uffa, perché devo andare? No, no, perché lì sapevo di incontrarmi con Gesù. Punto e stop. E mi sono trovato poi così ad essere quello che sono, e sono ancora felice di esserlo, questo è.
Quel giorno tutto cambiò e sapeva cosa fare. Punto, stop. Questo significa che per decenni Don Carmelo Andreatta ha fatto il prete in varie parrocchie, un po' in tutto il territorio sopra e sotto Ceneri del Canton Ticino, e qualche tempo fa, poche settimane fa, di nuovo in tutt'altro modo, tutto è cambiato.
La prima reazione è stata proprio quella di uno strozzone, nel senso che mi veramente non ho vergogna a dirlo, ho pianto perché quando mi hanno detto che tutto si chiude perché questa situazione esige questa chiusura, io mi sono detto, ma come, no? Non posso più incontrarmi con la mia comunità, non posso più trovarmi nei vari incontri con i bambini, con i ragazzi, con i giovani, con le famiglie, con gli anziani, con gli ammalati. Mi sembrava che qualche cosa si fosse rotto, ecco, si fosse rotto qualcosa. Mi sono reso conto come effettivamente anche per un prete la tentazione più grande è quella del fare, come dire, inanellare impegni sopra impegni, correndo a destra e a sinistra, con le più sante delle intenzioni, per carità, però mi sono reso conto come bisognava davvero frenare. E che cos'è essenziale per un prete? Ritengo amare Dio sopra ogni cosa. E poi cercare il contatto con i miei parrocchiani. E lì bisogna un attimino ingegnarsi, insomma, no? Perché non è così evidente se devi stare in casa poi e non puoi più trovarti con i parrocchiani quando sei in chiesa, non è così evidente, insomma. La vita di un prete è fatta a contatto con la sua gente, no? E allora ho riscoperto, come dire, l'importanza del telefonino, per esempio, o del telefono tout court, o dei messaggi, o della pagina Facebook che già utilizzavo, va bene, però adesso magari la potenziamo un po' di più, insomma, no? Con una passione nuova, con una passione diversa, quella di dire non perdiamo contatto, non perdiamo il contatto.
Questo prodigarsi in questo genere di attività nuova, rinnovata, rafforzata, più per stare vicino ai fedeli, alla comunità, alle persone, o per sentirsi meno solo?
No, ma se uno non è capace di stare da solo, non è capace nemmeno di stare con gli altri. Dobbiamo reimparare cosa significhi la vera solitudine, come vivere la solitudine, ma proprio in vista di un rapporto con gli altri che sia più vero, più autentico, più forte, perché altrimenti se manca questa dimensione, come dire, della solitudine che vivi in modo positivo, tu riempi il vuoto che senti con il frastuono, con il cercare gli altri che ti servono per essere meno solo. Ma questo è, come dire, manipolare gli altri, non amarli davvero.
Ma
C'è covata?
Sì, lei in la cueda.
Fresche?
Però ma la guarda che si è messo la regina.
Ma vuoi un telaio con covata o percolata, mezzo mezzo?
Vedere Simona Rauch all'opera con le sue api, prendersene cura, riferirsi a loro come un popolo, preoccuparsi che non sia ammalato, sperare che prosperi. Non lo so, ho pensato che forse è una metafora un po' facile, ma che assomiglia in parte alla presenza e all'attività che è chiesta a fare tra la gente.
Beh sì, questa è bellissima, questa immagine, se poi qualcuno la applica a me è ancora più bella, perché davvero se riuscissi a fare questo, se riuscissi ad avere cura della mia comunità, penso che potrei dire che ho fatto il mio lavoro, e questa è davvero una speranza, poter avere cura delle persone che mi sono affidate. E in questo tempo così difficile, così duro, di isolamento, di preoccupazione, di paura, penso che proprio avere cura gli uni degli altri, tra l'altro, sì, il pastore è chiamato a farlo sempre, è il mio lavoro, però avere cura gli uni degli altri penso che sia forse il più bell'antidoto a questo virus che ci separa, che ci allontana, che ci fa diffidare anche gli uni degli altri, no? Che ci fa guardare come gli uni e gli altri come potenziali ammalati. La cura invece che mi fa guardare all'altro come la persona a cui venire in aiuto, ma dalla quale posso anche ricevere aiuto, è una cosa bellissima.
Buongiorno, ciao, ciao. Caterina, come stai?
Meglio.
Bene, meglio.
Sì.
Sei guarita?
Sì, sì.
Ah, qui è la coda per il negozio, eh? Adesso dovrò aspettare il mio turno.
E il 15 marzo ho celebrato gli ultimi culti, poi ho saputo che non avrei più potuto parlare alla mia comunità, non avrei più potuto tenere i culti come li teniamo di solito ogni domenica in almeno 4 luoghi attraverso la valle, e quindi mi sono detta: ma come far arrivare questa parola della quale sono chiamata a farmi interprete, a farmi messaggera, come farla arrivare? Per me, probabilmente anche per quello che sono io, mi è venuto anche spontaneamente: scrivo una lettera, ogni settimana mando una lettera alla mia comunità, un po' ripensando ai primi cristiani, all'apostolo Paolo che scriveva alle comunità che aveva visitato. Così anch'io mi sono detta: posso mandare una lettera, posso mandare una parola. E così ho cominciato a scegliere una parola, l'ho anche chiamata così, una parola per la settimana.
Ormai dovevo fare la coda.
Ho visto che c'era qualcuno che aspettava. Non ho fatto caso, sono entrato e gli altri sono qui a aspettare. Io sono bisnonno. Ah, a proposito, grazie dei fogli.
Prego.
Fanno un po' riflettere. C'è un misto di religione, ma anche psicologia, c'è anche un po' dentro, eh?
Lei lo ritrova? Ritrova
ma
un po' di me?
Sì, c'è dentro una miscela.
No, a me interessa un po' sapere se queste mie lettere...
Ho letti tutti, eh? Perché mi sono accorto di una cosa. Prima ho pensato tutto teologia, invece lei ci ha cacciato dentro un po' di uno zampino, perché lei una volta l'avevo offesa, perché ho detto che io non mi erano simpatici i psicologi, e lei mi fa: ma io sono una di quelli. Invece ha messo dei fogli, sono belli, sa perché? Perché danno da riflettere, ecco.
Allora continuo, ne mando altri, come i primi cristiani.
Come i primi cristiani.
No, appunto, se voi mi dite che li leggete volentieri, io
continuo. Ma io li leggo e così va giusta bene. Non è che siano 8-10 che uno si stufa. Sono 2 foglie, 1-2. Va giusta bene.
Va bene così.
Sì.
Grazie mille.
Ecco, io vi saluto.
Buona giornata.
Come si chiama?
Ah no, questo poi no, perché non voglio andare in galera. Con 80 anni. Si va ancora a 80 anni in galera.
Già quel lunedì e martedì c'era chi si era messo su YouTube, io vedevo, anzi tutti mi interpellavano: potresti mettere qualcosa su Facebook? Io non ho Facebook, figuriamoci. Potresti mettere qualcosa su YouTube? Potresti utilizzare WhatsApp? Che ne so, io non ho nulla di tutto questo, però a me piace scrivere. La scrittura mi aiuta a pensare, a riflettere, a avere idee. E così mi sono messa a scrivere. Poi il fatto che io non mi sia messa a utilizzare i social implica che io devo andare con le mie gambe. Cioè, la prima volta l'ho fatto il sabato, un po' ingenuamente sono partita da Castasegno e pensavo di fare tutta la valle, sono arrivata a metà, erano le 7 di sera e io ero solo a Vico Soprano.
E perché questa lentezza?
È perché andando in giro per strada incontro le persone, quindi lì queste parole diventano un incontro, uno scambio. Ormai dedico il venerdì e il sabato a questo lavoro di postina, un po' così, di messaggera, che è davvero molto bello, molto arricchente, molto toccante, a volte anche commovente per gli incontri, perché ho incontrato dagli anziani, che sono quelli che incontro sempre anche in chiesa, ma anche miei ex catecumeni in bicicletta che si fermano a scambiare quattro chiacchiere con me, veramente cose che mi hanno sorpresa, quindi una comunità in fondo più larga ho incontrato andando in giro, camminando per la valle, di quella che incontrerei la domenica mattina in chiesa. E questo è fonte di gioia, di speranza, e anche un incoraggiamento per la domenica successiva e per il futuro, perché non sappiamo fino a quando continuerò a scrivere lettere.
Buona scrittura.
Grazie.
Ciao Liliana, come stai?
Ma vedo male, beh.
Vedi male, però la mia voce...
Ah, adesso sì, ma ho detto, ma non era lei.
Ah, andavi a fare una passeggiata?
Andavo dal Marco che è nel campo.
Sì.
Grazie dei bei scritti, che mi piacciono.
Li hai tenuti tutti?
Tutti. Ah, l'ultimo.
Ti ha commossa?
Penso proprio che abbiamo l'inizio della fine.
Ah. Però io non dicevo proprio che era l'inizio della fine.
No, non è stato detto così, ma si può intendere come si vuole.
Tu pensi che siamo all'inizio della fine? Ma... oppure che c'è un inizio davanti a noi, che c'è una nuova terra?
Sì, c'è proprio una nuova, un nuovo che comincia di nuovo.
Sì.
En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions.
Seguo.
Sì, sì.
Buongiorno.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni tutti i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Preghiamo.
Ecco, quando celebriamo messa tra noi due frati sacerdoti, in questo tempo così sospeso di pandemia, succede una cosa molto, molto simpatica, cioè noi celebriamo nella parte interna della chiesa, che si chiama il coro, quindi a porte chiuse, ma l'orecchio va a captare gli scricchiolii dei banchi che si percepiscono al di là delle grate. Vuol dire che così un po' in sordina, una, due, tre, quattro persone, sapendo che c'è la messa conventuale, vengono ad ascoltare la messa, ma non si vedono, si percepiscono. Trovo che sia una presenza di continuità, no? di un popolo che è chiamato addirittura a non venire in chiesa, chiamato a fare tante rinunce, ma ogni tanto, diciamo, sgarrano per un bene spirituale, e così un po' la chetichella vengono in chiesa ad ascoltare la messa. Terminata la messa spariscono, quindi non sappiamo nemmeno che faccia abbiano queste persone. Ricordo con grande lucidità il lunedì 16 marzo. 9 del mattino, mi chiamo al vescovo dicendo: all'ospedale di Locarno hanno bisogno di un cappellano che sia presente in corsia nell'accompagnamento ai malati di Covid, con un pensiero particolare per coloro che sono più gravi e che si avvicinano alla morte. Per cui questa telefonata del Vescovo mi ha proiettato da una, diciamo, quiete celebrativa che poteva essere la chiesa del carcere alla corsia dell'ospedale di Locarno, dove nel mese di marzo si contavano comunque decine e decine di ricoveri con pazienti molto gravi e con un picco di decessi molto importante. Per cui il ruolo del cappellano lì si è inserito in un contesto di equipe, quindi facevo parte dell'equipe curante, e quello che mi è stato chiesto è di trascorrere ore accanto a questi malati, in un qualche modo nella funzione sostitutiva dei familiari.
Alleluia, 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 alleluia.
Quello che mi è stato chiesto come cappellano è di essere presente con la parola, con il silenzio, con la stretta di mano, con il conforto, ma anche ogni tanto con delle battute liberatorie. Abbiamo anche riso nelle camere dei pazienti, e questo io lo trovo straordinario, perché è già un segno che la cura, nel senso più ampio del termine, cominciava a fare effetto. Quando un ammalato ritrova la forza di sorridere, è già a buon punto della sua guarigione interiore. Sono convinto che l'uomo non sia solo un agglomerato di cellule, solo un fisico, solo un corpo, c'è anche una dimensione invisibile che fa vibrare un po' quelle corde interiori che noi chiamiamo in modo più ampio e più rispettoso la spiritualità. All'ospedale La Carità, come in tutti gli ospedali, si è deciso di ampliare il servizio offerto ai pazienti con una presa a carico anche spirituale, quindi non solo confessionale, ma spirituale, quindi un respiro molto più ampio dell'interiorità delle persone. In queste settimane di pandemia ho avuto la possibilità di seguire decine, se non centinaia, di persone, alcune guarite, alcune decedute. E se tu pensi, lui ha curato lei per 20 anni con la sclerosi laterale amiotrofica. E è bastato, tra virgolette, bastato il Covid per portarglielo via. Cioè, pensa quanti anni di fatica, di sacrificio per star dietro a tua moglie e non metterla in casa di riposo, arriva un virus e te la porta via. Nello stesso luogo, no? Nello stesso ospedale, a 2 camere di distanza, è che tu ci sei e lei non c'è più. E lui, sconvolgendoci, dice: ma io sono grato per tutto quello che ho vissuto prima. Cioè, tu gli dici che è rimasto vedovo e lui controbatte dicendo: ma io sono grato per quello che ho vissuto prima. Eccezionale, eccezionale. Poi però ci sarà il ritorno a casa, perché quando torni a casa e vedi la sedia a rotelle vuota, vedi il posto a tavola che non è più occupato da, sei da solo nel letto matrimoniale, ecco, quello è il conto da pagare. Però sei nell'intimità della tua casa, farai la tua bella caragnata e dovrai ripetere con lo stesso coraggio la tua gratitudine per quello che hai vissuto prima, nel segreto della tua casa. Ogni tanto ci penso a questi sopravvissuti che tornano a casa e ritrovano quella solitudine che di per sé non è chiesta, no, al coniugato. A noi viene chiesta e viene anche suggerita come religiosi, ma al coniugato no. Eppure c'era quella formula che purtroppo hanno tolto: finché morte non vi separi. E qui la morte ha separato tanta gente. Speriamo di imparare qualcosa, perché se no non è servito a nulla.
Quiunque veruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, desidera.
Avevo appuntamento alle 10 per salire da voi.
Sì, subito.
Purtroppo abbiamo saputo della pandemia, del coronavirus, attraverso i giornali, perché noi non abbiamo né radio né televisione normalmente, e anche attraverso degli amici, delle amiche che abbiamo, sono molti, in paese, che ci hanno telefonato, che ci hanno detto ecco cosa succede, mi raccomando state attente. Ora la nostra prima reazione è stata questa, cioè prima di tutto metterci in preghiera più intensa del solito e poi in modo operativo di stare attente ed essere obbedienti in tutto a quelle norme igieniche che le autorità civili hanno emanato. Anche perché il nostro vescovo è stato molto caro, molto paterno, ci ha subito telefonato per dirci la cosa e per dirci mi raccomando, fate tutto quello che si deve fare. In modo particolare abbiamo avuto il dolore, dobbiamo dire proprio così, del digiuno della Santa Messa. Perché il vescovo subito ci ha detto guardate da ora non avrete più la Santa Messa. E io ho risposto, eccellenza, come facciamo? E lui ha detto, beh, la seguite sulla televisione. E io ho risposto, ma non ce l'abbiamo. E lui ha fatto, e ve la procurate. E così è stato molto bello. Una signora, nostra amica della parrocchia, di Claro, immediatamente, appena io ho detto la cosa, il giorno stesso, è venuta con la sua televisione.
Voi avete nipoti, parenti? Famiglia, come avete affrontato da questo punto di vista la situazione?
Subito ci siamo messe in contatto, per esempio per telefono. Ora, alcune di noi sono italiane, una addirittura è portoghese e poi 3-4 sono proprio ticinesi. Quindi io ho dato a tutte le sorelle il permesso, che normalmente non usiamo, di chiamare a casa e di interessarsi come stavano, come andavano le cose. Quindi anche questo è un aspetto umano di amore, di carità che il Signore gradisce. E allora abbiamo scoperto che grazie a Dio tutti i nostri parenti stanno bene e allora c'è stato questo scambio molto affettuoso e molto sincero e semplice che dà più pace e più serenità, ecco, a tutti, a loro e anche a noi.
Si spera, si prega che tutto questo finirà. Avete già pensato a un dopo? Cambierà qualcosa o sarà un semplice e speriamo sereno ritorno alla vostra normalità?
Guardi, noi viviamo in clausura e per noi questa è una scelta di vita, però capiamo e comprendiamo bene come per la gente nel mondo, per le persone, le famiglie, questa clausura imposta è pesante, è difficile, è faticosa, quindi siamo molto vicini a loro affettivamente e con la preghiera. Ecco, per noi personalmente come comunità non cambierà molto. Pensiamo di più ai nostri fratelli nel mondo, che certamente non sarà facile.
E della televisione vi sbarazzerete?
No, la televisione ci serve però con discernimento, con mensura.
Grazie.
Buon lavoro e le posso confessare che in questi giorni, nonostante le proibizioni, ci sono varie persone, di solito famigliole, papà, mamma e bambini, che vanno nel bosco a camminare, a passeggiare, vengono qui, vanno in chiesa, mettono le candele, ecco, come segno di devozione, infatti non ne abbiamo mai avute tante come in questo periodo, e poi vengono alla ruota, che è questa cosa che gira, no? Perché noi di solito appunto non abbiamo, la porta si apre, vi vediamo, cioè, anche lei ha visto la ruota, cioè questa cosa antica in cui ci si può sentire, ordinano i biscotti, la marmellata e poi si mettono qua sui gradini a mangiarla. E anche questo è bello, cioè offriamo l'ambiente, ecco, così bello, silenzioso, pieno di pace, e quando c'è il sole è stupendo, e per i fratelli, per la loro serenità, la loro gioia.
Nell'ordine Don Carmelo Andreatta, parroco della chiesa di Sant'Antonio di Locarno, la pastora riformata della Val Bregaglia Simona Rauch, frate Michele Ravetta, esperto di cure palliative, infine madre Sofia del monastero di clausura di Santa Maria a Claro. Erano loro i protagonisti del reportage di Daniel Bilenco e Marco Polina. Torniamo a lei, Marcus Krink, lo ricordo, professore di filosofia moderna e di etica sociale alla facoltà di teologia di Lugano. Beh, le chiedo cosa le evocano queste storie, prima di tutto.
Bellissime testimonianze. Nessuno ha detto, bene, io devo amministrare una parrocchia, io devo leggere le messe, c'è l'obbligo di frequentare la messa, oppure ci sono le regole di clausura che vanno prima di tutto. È stato proprio il contrario. Il cristianesimo è stato vissuto in queste testimonianze in un nuovo modo, dal di dentro, come un desiderio, come una realizzazione di un reale incontro con Dio, come vivere la comunità. Una testimonianza diceva: i fedeli non si vedono nei banchi ma si percepiscono. La pastora ha detto: devo far arrivare la parola ai fedeli, e si ingenua nuovi modi. In clausura fanno anche qualche ragionevole, hanno detto, no? Strappo alla regola per creare nuovi legami, rapporti con altre persone. Queste sono bellissime testimonianze che ci fa capire che il cristianesimo non si è spento in questo momento di coronavirus e sotto le misure, e soprattutto come si vivono questi momenti con grande responsabilità. Cioè, la gente arriva alla chiesa, ma non è che creano assembramenti o quant'altro. I cristiani vogliono vivere una vera fede in responsabilità. Credo che questo sia un bellissimo messaggio anche per parlare delle riaperture, non soltanto delle chiese, ma soprattutto anche di tornare a celebrare le messe in modo responsabile. Cioè, bellissime testimonianze.
Lei ha detto un incontro con Dio e un incontro anche con la comunità. A me ha colpito anche il nodo della cura degli altri. Beh, lo diceva la pastora Simona Rauch, ne faceva allusione anche Don Carmelo Andreatta. Può considerarsi una sorta quasi di leitmotiv di questa pandemia più livello? Beh, pensiamo ai rappresentanti religiosi appunto verso i propri fedeli, pensiamo al personale sanitario verso i pazienti, pensiamo anche molto semplicemente ai ragazzi che vanno a fare la spesa al posto degli anziani. Insomma, questo può rappresentare una sorta di balzo in avanti a livello sociale, no? della società appunto.
Assolutamente sì, cura ma a 360 gradi, quindi cura certamente dei malati, cura certamente di quelli che non riescono a partecipare a pieno titolo alla società, ma cura comunque delle relazioni in quanto tali, delle relazioni con gli altri, delle nostre relazioni a Dio, anche la testimonianza, no, che diceva vivere anche il silenzio, la solitudine in modo diverso. Quindi scoprire dimensioni diverse della vita che prima abbiamo forse molto sottovalutato.
Certo.
Quindi questa idea della cura in senso pieno. E lì vorrei inserire anche il fatto delle famiglie, di cui si parla poco in questi giorni, ma dove si vivono le relazioni anche lì diversamente, e che devono organizzarsi in modo diverso. Credo che un focus della fede cristiana in questi giorni deve anche andare sulle famiglie e chi pratica questa cura nelle proprie mura, anche in modo invisibile, ma dà un concreto aiuto a tutta la società.
Certo, l'elemento della solitudine infatti è un altro elemento che sorge e che scaturisce in maniera chiara da questo reportage, l'importanza di saper convivere con se stessi come base per poi ripartire, per essere anche, come dire, bravi nel testo essere contatti sociali. Ultima domanda, professore, le chiedo anche una certa brevità. Speriamo di imparare qualcosa, diceva frate Michele Ravetta. Imparare qualcosa da questa esperienza, cosa ne pensa?
Assolutamente, concordo con fra Michele, impariamo qualcosa, torniamo alla vita, ma torniamo in modo nuovo. Questo detto, vogliamo tornare alla quotidianità, dobbiamo ripensarlo, dobbiamo tornare alla vita, ma rendere nuova la vita. E credo che qui proprio la presenza cristiana la possiamo vivere in modo nuovo e apprezzare anche in modo nuovo da tutta la società, anche dalla nostra società secolare, apprezzare la presenza del cristianesimo in mezzo alla nostra quotidianità.
Grazie professore Marcus Krinke per queste considerazioni. La trasmissione si chiude qui, noi torniamo domani 8:20 su Rete 1, siamo in replica alle 19:25 su Rete 2. A tutti l'augurio di una splendida giornata.